Radio Giornale.
Il marcio nel pallone, ancora uno scandalo che tocca la FIFA, coinvolti l'ex segretario generale Valke e il presidente del PSG Al-Khelaifi. Prende corpo il polo sportivo ed eventi di Lugano, chiesto un credito di 3,5 milioni per i primi passi del progetto. Sempre meno a casa, sempre di più al lavoro, negli ultimi 35 anni triplicato in Svizzera il numero delle madri con un'occupazione. Bloccato al congresso, Trump rompe gli indugi, firmato un ordine esecutivo per cambiare l'Obamacare, previsti meno vincoli e benefici nell'ambito dell'assicurazione sanitaria. Perquisizioni a Parigi, interrogatori in Svizzera, il mondo del pallone è di nuovo scosso da un presunto caso di corruzione che rischia di travolgere uno degli uomini più influenti del calcio mondiale, il presidente della Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Il Ministero Pubblico della Confederazione lo accusa di aver corrotto l'ex segretario generale della FIFA per aggiudicarsi i diritti di trasmissione dei mondiali. I dettagli con Gianluca Olgiati.
Amico personale dell'emiro del Qatar, imprenditore che grazie ai finanziamenti dal paese del Golfo ha riportato il Paris Saint-Germain ai vertici del calcio europeo, colui che ha speso la cifra record di 222 milioni di euro per portare da Barcellona a Parigi il campione brasiliano Neymar, destinato a diventare l'uomo immagine dei mondiali qatarioti del 2022. L'ombra della corruzione si è estesa anche su di lui, il 44enne Nasser Al-Khelaifi, mentre non giunge nuova per l'ex braccio destro di Joseph Blatter alla FIFA e francese Jérôme Valke, già sospeso dalla commissione etica per un altro caso di corruzione. Al centro del nuovo scandalo, sul quale la procura elvetica sta indagando da marzo, vi sono i lucrativi diritti di trasmissione dei mondiali di calcio. L'ex segretario generale della FIFA, Valke, interrogato ieri in Svizzera in qualità di imputato, è accusato di aver accettato indebiti vantaggi da un non meglio precisato uomo d'affari per l'assegnazione dei diritti per le edizioni fino al 2030 e per i mondiali del 2026 e 2030 da Nasser Al-Khelaifi nella sua veste di direttore del gruppo mediatico del Qatar Bein Media. Ieri sono state effettuate perquisizioni nella sede parigina di Bein Media, ma anche in Italia, Grecia e Spagna. Le accuse mosse dalla magistratura elvetica sono quelle di corruzione, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti.
Andiamo a Lugano, dove il polo sportivo e degli eventi a Cornaredo prende forma. Il municipio chiede 3,5 milioni per la progettazione del comparto, la definizione del partenariato pubblico-privato per la realizzazione e l'allestimento di un campo sportivo provvisorio a Cannobio per la durata del cantiere. Sentiamo Amanda Fendler.
Se ne è parlato tanto, soprattutto per l'urgenza del nuovo stadio, ora il polo sportivo ed eventi è un po' più realtà. La città ha infatti chiesto i primi crediti per la progettazione dei contenuti del comparto. Oltre a quelli sportivi sono previsti spazi per l'amministrazione cittadina, ristoranti, commerci, autosilo e così via. Il tutto ha un costo di 250 milioni, che dovrebbe essere finanziato dai privati. In che forma andrà definito nei prossimi mesi? Il sindaco Marco Borradori.
Fondamentalmente il privato vuole guadagnarci, ma credo che adesso c'è veramente la possibilità di andare anche a trovare dei modelli che permettono alla città di realizzare queste infrastrutture che altrimenti mai potremmo realizzare. Si tratta veramente di creare il modello opportuno e ovviamente stare alla città a fare in modo di non, tra virgolette, perderci.
Il progetto nella sua realizzazione necessiterà di vari anni, è chiaro. Lo sport però non si fermerà. La capo di Castero Immobili, Cristina Zanini-Barzaghi, ha precisato ieri.
Verrà fatta una progettazione per le strutture provvisorie che saranno necessarie per poter continuare l'attività sportiva anche durante il cantiere dello stadio.
Strutture provvisorie che saranno situate a Cannobio, zona Almaglio.
In Svizzera negli ultimi 35 anni il numero delle madri che lavorano è triplicato. L'impiego a tempo parziale è molto diffuso e il modello della madre a casa coi figli non è più prevalente come lo era negli anni 80. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Un cambiamento con grandi differenze regionali e sociodemografiche. Al primo posto vi sono i cantoni romandi. Nel canton Giura il numero delle madri attive è lievitato dal 25% degli anni 80 al 73% del quadriennio 2010-2014. In Ticino nei Grigioni la percentuale delle mamme lavoratrici che vivono in coppia con almeno un bambino di età inferiore ai 3 anni è invece più bassa rispetto al resto del paese. In Ticino la loro quota è passata dal 16% al 53% e nei Grigioni dal 19% al 60%. Le caratteristiche individuali giocano poi un ruolo importante. Le donne con tanti figli tendono a lavorare meno e quelle con una formazione nel terziario sono più sovente impegnate professionalmente, oggi come negli anni 80. È proprio esaminando questi due criteri, livello di formazione e dimensione della famiglia, i ricercatori rilevano che nel maturare la decisione di lavorare o non lavorare ha un peso decisivo il calcolo dei costi-benefici delle strutture di custodia. Lo studio si è basato sui dati dei censimenti federali del 1980, 1990 e 2000, così come sulla rilevazione strutturale 2010-2014.
Meno vincoli e meno benefici per l'assicurazione sanitaria. Negli Stati Uniti Donald Trump ha cambiato le regole dell'Obamacare, lo ha fatto con un ordine esecutivo, vista l'incapacità del Congresso di varare una nuova legge. Da Washington, il corrispondente Emiliano Boss.
Promessa quasi mantenuta, in campagna elettorale Trump aveva garantito di fare a pezzi l'Obamacare. Il Congresso a maggioranza repubblicana non ci è riuscito. Il presidente adesso ha deciso di agire da solo, dopo mesi di frustrazione per il mancato sostegno del suo stesso partito, dilaniato da scontri interni. Ieri Trump ha firmato un provvedimento che permette a individui e piccole imprese di acquistare piani sanitari più economici, con meno copertura e protezione governative ridotte. Secondo i critici, molte società di assicurazione abbandoneranno il mercato dell'Obamacare, col rischio di un aumento dei premi per pazienti con patologie più serie. Non solo, ma proprio in queste ore, fonti di stampa americane hanno anticipato che il presidente potrebbe tagliare i sussidi federali alle stesse assicurazioni sanitarie. La stima per il 2017 è di circa 7 miliardi di dollari, denaro pubblico destinato a sostenere le spese non coperte dalle polizze sanitarie per i cittadini a basso reddito. Se messa in atto, questa potrebbe essere la spallata quasi definitiva di Donald Trump alla legge sanitaria introdotta nel 2010 da Obama, anche se senza attendere il voto del Congresso a maggioranza repubblicana.
I progressi fatti finora sulle trattative per l'uscita della Gran Bretagna dall'UE sono insufficienti e il capo negoziatore europeo non se la sente di raccomandare l'apertura delle discussioni sulla relazione futura tra Londra e Bruxelles. E questo è il risultato della quinta settimana di negoziati sulla Brexit che si è chiusa ieri, ma secondo indiscrezioni i leader europei la prossima settimana agiteranno comunque un ramoscello d'ulivo. I particolari da Thomas Miglierina.
È soprattutto sulla questione dei conti che le squadre negoziali britannica ed europea, guidate rispettivamente da David Davis e Michel Barnier, sono rimaste lontane. Cifre ufficiali non ne circolano, ma secondo indiscrezioni Bruxelles vuole circa 70 miliardi di euro per continuare ad onorare a 27 tutti gli impegni finanziari presi a 28. Londra è invece disposta a mettercene al massimo una ventina di miliardi. E così Barnier non può raccomandare l'avvio di trattative sulla seconda fase, quella della relazione post-Brexit. L'uscita della Gran Bretagna avverrà in ogni caso il 29 marzo del 2019. Una Brexit senza accordi significa una Brexit dura, la più dura di tutte, un divorzio non consensuale. Ma alla fine saranno i capi di Stato e di Governo a decidere nel loro vertice di giovedì prossimo e, secondo indiscrezioni, pur sposando le critiche di Barnier, i 27 proporranno alla Gran Bretagna di chiudere la partita entro fine anno e cominceranno ad interrogarsi formalmente sul modello a cui improntare i rapporti dopo il 29 marzo. Ogni accordo deve essere ultimato entro l'autunno del 2018 per poter essere firmato e ratificato sia dalla Gran Bretagna che dall'Unione e, per quanto attiene alla relazione futura, anche dagli Stati membri.
In Italia ieri sera la Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge elettorale sostenuta da Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord e Alternativa Popolare. 375 voti favorevoli, 215 i contrari. Si sono opposti i piccoli partiti di sinistra e soprattutto il Movimento 5 Stelle, che anche ieri ha protestato in piazza. La legge prevede un sistema misto, proporzionale e maggioritario. Ora dovrà essere approvata anche dal Senato, dove per la maggioranza i numeri sono più risicati. A poco più di 48 ore dalle elezioni legislative in Austria, ieri sera i candidati di punta si sono incontrati per un ultimo dibattito televisivo. Oltre due ore di confronto al termine di una maratona mediatica senza precedenti, con oltre 50 incontri televisivi e al termine di una campagna elettorale estremamente dura. Il nostro inviato a Vienna, Thomas Pagini.
Il saluto dei militanti prima delle Elefantenrunde, il dibattito televisivo tra i candidati di punta, forma e parte della tradizione. Dai gazebo, davanti agli studi della televisione austriaca ORF, rimbomba una cacofonia di musica e colori, dal rosa dei neoliberali al blu del Partito della Libertà FPÖ, passando per rosso, verde e turchese, che ha sostituito il nero ed è ora colore ufficiale del nuovo Partito Popolare del 31enne ministro degli esteri Sebastian Kurz. Ma persino qui si respira anche stanchezza per una campagna elettorale caratterizzata in tutto da ben oltre 50 dibattiti. Sono troppi, dice un militante socialdemocratico. Ormai conosco a memoria tutte le dichiarazioni, si lamenta un'elettrice neoliberale. E anche in studio la sensazione non è molto diversa. Avremmo potuto fare a meno di questa campagna elettorale, così in onda il cancelliere e candidato socialdemocratico Christian Kern, il cui partito è stato travolto da uno scandalo legato ai metodi sporchi e alle diffamazioni architettati da un consulente esterno. Il modo in cui è stata condotta la campagna elettorale disgusta la gente. Gli fa eco Sebastian Kurz, il cui partito è al primo posto nei sondaggi. Sarà per questo che l'ultimo dibattito è stato meno acceso, più concreto e politico dei precedenti. Un confronto pacato, fino alle scaramucce finali sulle possibili coalizioni di governo che emergeranno dal voto di domenica.
Detto in apertura del nuovo scandalo che riguarda la FIFA, Alberto Bertocci, cos'altro ci racconti di sport?
Vi racconto di hockey su ghiaccio. Ieri sera l'Ambri Piotta ha battuto in trasferta il Ginevra Servette nell'anticipo della 13ª giornata del massimo campionato. In gol per i leventinesi sono andati Zverger nel primo tempo, Emerton nel terzo e Sgragen nei minuti conclusivi a porta vuota. I bianco-blu salgono all'ottavo posto in classifica con 13 punti. Stasera con il Losanna alla Valascia hanno l'opportunità di allungare sugli stessi vodesi che inseguono a una lunghezza. Il Lugano nel frattempo sarà in trasferta a Friburgo. Le altre partite saranno Berna-Zurigo, Kloten, Ginevra-Servette e Zugo-Bienne. In Swiss League il Biasca Ticino Rockets ospita lo Zugo Academy. Segnalo poi per il tennis che nel pomeriggio Roger Federer sarà impegnato con il francese Richard Gasquet nei quarti di finale del torneo di Shanghai e che Stefanie Vögele fra non molto sarà in campo con Maria Sharapova per il terzo turno del torneo di Tianjin.